Letture di Radio 24.
A volte scegliere tra due investimenti è come scegliere tra due donne bellissime.
L'uomo risparmiatore medio è come quel fortunato signore che riesce a invitare a cena la Canalis e nel bel mezzo della serata suona al citofono la Seredova. Passati appena quei fatali 12 millesimi di secondo, va in paranoia. Ha un nodo alla gola, le mani gli sudano e si sente sfortunato perché ormai non pensa più alla Canalis che ha lì, ma a come liquidarla per far salire la Seredova, che adesso è la compagna di Buffon, ma resta il migliore dei paragoni possibili nel settore. La verità è che il problema non dovrebbe preoccuparlo più di tanto, quando in quello stesso momento milioni di persone sono a casa in pantofole a guardare Bonolis alla televisione. Ma quel fortunato signore, come ricordate, è andato comunque in tilt. Nel mondo degli investimenti, purtroppo, succede la stessa cosa. Ogni volta si guarda dopo cosa si sarebbe potuto fare meglio seguendo la classifica dei rialzi del mese, della settimana o, peggio, del giorno. È la sindrome dell'insoddisfazione permanente, una delle pulsioni emotive più frequenti che, gira e rigira, spinge i risparmiatori a perdere soldi. Succede che l'investitore insegua risultati mirabolanti che spesso, oltre a non essere raggiungibili, lo portano a vanificare ciò che di buono ha già fatto o potrebbe fare se pensasse al rischio e non solo al rendimento. In Italia ci sono 25 milioni di allenatori della nazionale di calcio e altrettanti analisti finanziari. Questi professionisti della domenica cercano il successo con modalità esasperate e ottengono molto spesso l'opposto. Un economista di quelli bravi, ma proprio bravi, come Paul Samuelson, dice che nel caso dei fondi non esiste un prodotto finanziario che sia buono o cattivo in generale. Piuttosto esiste il rischio di un suo utilizzo sbagliato. Tradotto, vuol dire che se avete comprato un'utilitaria, siete consapevoli che non sia una Ferrari, però se riuscite a farci 20 km con un litro, potreste essere ugualmente contenti.
Avete ascoltato un estratto dal libro di Marco Frattini e Lorenzo Marconi, Vaffanbanca, dai bond argentini ai mutui assassini, un manuale di autodifesa economica e finanziaria a rendimento garantito. Rizzoli Editore, 320 pagine, 9,50 euro.
La crisi investe anche il settore della ristorazione e così in America si diffonde la formula «paga quanto vuoi».
Nel 2003, il One World Café di Salt Lake City, Utah, lancia una sfida agli avventori. Devono decidere, oltre alla quantità delle porzioni, l'entità del prezzo. In tempi non sospetti, la crisi era ancora lontana, Denise Cerreta, fondatrice del ristorante, è mossa da una motivazione etica e sociale, come recita il suo motto. Everybody eats, tutti mangiano. Negli anni la massima si è arricchita. No price, no menu, no waste. Niente prezzo, niente menù, niente spreco. Oggi, nel bel mezzo della recessione, l'idea di Denise è di esempio a numerose iniziative nel Nord America. In Canada, alla Tavern Crescent di Montreal, è stata istituita la regola «Pay what you want», paga quanto vuoi, per il pranzo tra mezzogiorno e le tre. Chi oggi non può pagare, pagherà magari un po' di più quando starà meglio, ha dichiarato George Pappas, il proprietario. Il ristorante biologico Tierra Sana nel Queens a New York ha invece istituito l'offerta libera il martedì, bevande escluse. A Denver, in Colorado, il Same Café, che sta per So All May Eat, ovvero così tutti possono mangiare, offre menù a base di prodotti organici locali. Non ha la cassa, ma due scatole per raccogliere un libero contributo. E chi non ha i soldi può pagarsi il pranzo lavorando un po' nel locale. Una formula di successo. Fuori c'è sempre la fila.
Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Maria Cristina Origlia, Qui non si fa il conto, dal numero 10, giugno-luglio 2009, del mensile Il, Intelligence in Lifestyle.